Insomma, Pablo è curioso, vuole sperimentare, assorbe le grandi novità che ha intorno. Studia le opere di Édouard Manet, analizza i volumi di Cézanne, osserva con grande attenzione quello che Matisse sta facendo con il colore. Incontra due grandi collezionisti, Leo e Gertrude Stein, frequenta regolarmente i mercanti come Vollard. Ma il 1906 è anche la data di un viaggio avventuroso e importante che lo segnerà profondamente. Nel maggio di quell'anno, assieme a Fernand, andrà a Gozol, villaggio incastonato nei Pirenei. Per arrivarci ha dovuto fare un tratto a dorso di mulo, il sentiero era impervio, ma ne valeva la pena. Picasso rimane colpito da quel mondo arcaico, scoperto a 1500 metri d'altitudine, nel quale resterà per 59 giorni. In questo angolo della Catalogna vide esempi di statuaria iberica preromana, un universo figurativo precedente la proporzione rinascimentale, quindi privo di prospettiva tradizionale. Stava per vivere un preludio alla imminente stagione cubista? Di certo, un quadro come Il giovane nudo si discosta dalle rappresentazioni della figura umana fatte fino a quel momento. Sparisce il racconto quasi psicologico degli uomini dolenti e il corpo del ragazzo è un puro studio di volumi. I colori, dal beige all'ocra, richiamano le terre di Gozol, mentre la purezza delle forme riporta l'essenzialità di Cézanne e della scultura iberica primitiva. Picasso trascorre i due mesi estivi a Gozol nella casa di Josep Fondevilà, un oste contrabbandiere, dettaglio non trascurabile perché la fuga da Parigi non era una vacanza. Era piuttosto un allontanamento dall'ordinario per scoprire nuove suggestioni, un po' come fu la Polinesia per Gauguin. Qui, tra personaggi autentici, una comunità rurale disadorna, tra le sculture primitive, Pablo scopre la maschera. Cioè il volto senza espressione, quasi una sintesi tra la poetica dei saltimbanchi e le soluzioni spaziali di Cézanne. Ma tornato da Gozol, non si accontenta e cerca ancora, sperimenta. Per esempio, scopre il cinema allora agli albori, studia la filosofia di Bergson e, prendendo a prestito tecniche artigianali già sfruttate da Georges Braque, Nico Ensolal osserva che dal 1906 in poi Pablo dà vita a una serie di momenti creativi grandiosi, producendo opere su opere, fase primitivista, cubismo cesaniano, preanalitico, cubismo analitico, esplosione delle forme omogenee, cubismo sintetico, collage. Intanto, intorno a lui, cresce il mondo degli estimatori e degli amici, quasi sempre provenienti dal mondo degli expat. Ci sono i collezionisti americani, i fratelli Leo Gertrude Stein, c'è un mercante, Daniel Henri Canvailler, che si mostra interessato a queste incursioni nell'avanguardia. Canvailler è un tedesco di confessione ebraica, desideroso di ritagliarsi uno spazio nella vorticosa Parigi del tempo. Picasso continua a lavorare febbrilmente. In testa ha un quadro di grandi dimensioni, almeno questo confida per lettera alla madre. Per trovare la giusta ispirazione per quello che diventerà Les Demoiselles d'Avignon, si procura, tramite un assistente di Apollinaire, due statuette antiche. Ma proprio questa ricerca, in una vicenda di cronaca che ha dell'incredibile, lo porterà ad essere interrogato dalla polizia quando nel 1911 verrà rubata la Gioconda dal Louvre. Infatti si scoprì che proprio da questo museo i due reperti erano stati trafugati dal segretario di Guillaume. A convincere i poliziotti era però sempre il pregiudizio che associa l'essere straniero all'essere ladro. Ma le demoiselles sono il dipinto della svolta. Picasso vi lavorò per mesi, eseguendo decine e decine di disegni preparatori. Il quadro raffigura delle prostitute in attesa in una casa di tolleranza che si trova in via Avignone a Barcellona. Ma a colpire più di ogni altra cosa coloro che lo videro, nello studio dell'artista, era la bruttezza di queste figure, una vera dichiarazione di guerra ai canoni tradizionali, quelli che, nel 1907, nutrivano ancora la Francia e la sua estetica nata dall'Accademia. Per molti questo è l'avvio ufficiale della stagione cubista, anche se i musei della Francia lo rifiutarono e così nel 1937 il dipinto prenderà la via degli Stati Uniti. Infatti oggi è l'opera simbolo del Museum of Modern Art di New York.